Ave Maria, cari amici, un caro saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme a Padre Giampiero e a Mosè nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata, come certamente voi sapete. Dunque, cari amici, quest'oggi affrontiamo l'ultima petizione, l'ultima domanda, l'ultima richiesta, ecco, che nostro Signore ci ha insegnato che dobbiamo rivolgere al Padre Celeste. Quindi il Padre nostro si conclude con quest'ultima domanda e lasciamo appunto la parola a Padre Giampiero e a Mosè per vedere qual è e qual è soprattutto la risposta. Ecco, Ave Maria, Padre Giampiero, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, grazie, cari amici, bentrovati in questo appuntamento. E ci troviamo per concludere la preghiera del Padre nostro insegnata dal nostro Signore Gesù Cristo. E siamo numero 597 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e che ci fa chiedere questa domanda: perché concludiamo domandando, ma liberaci dal male? Intanto saluto Mosè e chiedo se ci può dare lettura al 597. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, va bene, grazie. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori e ad Antonio. Ave Maria. Il male indica la persona di Satana, che si oppone a Dio e che è il seduttore di tutta la terra. La vittoria sul diavolo è già conseguita da Cristo, ma noi preghiamo affinché la famiglia umana sia liberata da Satana e dalle sue opere. Domandiamo anche il dono prezioso della pace e la grazia dell'attesa perseverante della venuta di Cristo, che ci libererà definitivamente dal maligno.
Quindi, come vedi, Antonio, qua c'è già una richiesta importante, in quel liberaci dal male. Sappiamo da chi dobbiamo essere liberati. E quindi vediamo questa presenza di questo angelo di luce, diventato di tenebre, con la sua superbia, col suo peccato, che è il demonio, che si è Satana e che si oppone a Dio come seduttore di tutta la terra, come ci ricorda il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi ogni volta che preghiamo il Padre nostro, chiediamo, Signore, liberaci dall'azione del maligno, liberaci dall'azione di Satana, liberaci. Tu l'hai sconfitto, ma aiutaci ad essere anche noi, attraverso di te, vittoriosi. E questa è un promemoria, mi sembra, importantissimo da valutare ogni volta che preghiamo il Padre nostro. Non ti sembra, Antonio?
Mi sembra, Padre Giampiero, appunto riflettendo con te, insomma, scusate, riflettendo con te su quest'ultima petizione, innanzitutto veramente, no, dà fastidio anche diciamo, nominare, no, questo personaggio, che è un personaggio, persona fisica, scusatemi, persona spirituale, e questa direi che è la parte esorcistica, non so come definirla, una parte. Scusatemi, una parte esorcistica del Padre nostro che lo conclude e ci dà in qualche modo una formula di liberazione, appunto, no? Direi che è una delle parti più importanti del Padre nostro. Quindi veramente, Padre Giampiero, stiamo toccando uno di questi, come dire, punti topici, no? Punti più importanti di questa preghiera ed è un po', diciamo, proprio l'eredità che ci lascia nostro Signore dicendo: io me ne vado, però voi potete vincere lo stesso contro questo distruttore, invocando il Padre nostro che è nei cieli. Ecco, mi sembra una cosa, no?
Sì, mi sembra
Importantissima.
proprio appropriata perché ci ha dato uno spunto importante, Antonio, perché noi forse lo concludiamo tante volte questa preghiera così in modo abituale o abitudinario, ma c'è proprio quella conclusione diventa qualcosa di importantissimo, questo liberaci dal male. E infatti è un po' questa preghiera, sed libera nos a malo, e questa petizione si potrebbe dire una conferma e una ricapitolazione di tutte le invocazioni e petizioni precedenti del Padre nostro. Perché pregando Dio che ci liberi da ogni male, lo preghiamo implicitamente, di accordarci tutto quello che gli abbiamo chiesto nelle prime quattro petizioni e in più di preservarci da tutto quel male di cui abbiamo parlato nelle ultime due petizioni. Mentre nella quinta petizione lo preghiamo che ci liberi dai peccati commessi, nella sesta da quelli che possiamo commettere cadendo nelle tentazioni, qui domandiamo di essere liberati da tutti i malati, tutti i mali, mali passati, mali presenti, mali futuri, tanto per quello della colpa, tanto per quello della pena, tanto per quello dell'anima, tanto per quello del corpo, tanto quelli eterni e tanto quelli temporali, in quel modo che Dio giudica più utile per la nostra salvezza. E quindi proprio veramente proprio è possiamo proprio dire quella ciliegina sulla torta, questa conclusione di questa invocazione, proprio perché ci fa un riassumere un compendio di tutta l'invocazione che utilizziamo in questa preghiera che ci ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo del Padre nostro. Non ti sembra, Antonio?
Esattamente, esattamente così, esattamente così. La nostra attenzione finalmente, diciamo quasi, è proprio illuminata, ecco, da questa domanda, così, così importante.
Vediamo adesso allora il significato di questa domanda. Quando abbiamo parlato di quali beni di domandare a Dio, abbiamo detto che ci sono due tipi di beni. Abbiamo il bene corporale, abbiamo il bene spirituale. A seconda che riguarda frate corpo, o San Francesco chiamava anche frate asino, oppure riguarda l'anima. E abbiamo anche soggiunto che quelli beni spirituali, essendo di ordine superiore, si devono chiedere per primi, hanno un grado di gerarchia di preminenza. Mentre i beni corporali non si devono domandare che subordinatamente, cioè alla condizione che non siano di pregiudizio all'anima. Ricordando l'insegnamento di Sant'Ignazio di Loyola, tutte le cose create sono buone in quanto mi diventano gradini per salire a Dio, e quindi dobbiamo chiederle. Tutte le cose create non mi sono buone, mi sono nocive quando queste mi allontanano da Dio. Invece di farmi salire, mi fanno scendere. E quindi a Dio chiediamo di essere liberati da tutti quei mali e ci chiediamo tutti quei beni corporali, quei beni spirituali, tutti quei beni corporali condizionati, tutti quei beni che a condizione che non mi siano di pregiudizio all'anima. Cioè, tutti quei beni che posso chiedere a Dio che possano aiutarmi a realizzare il fine per cui sono stato creato. Conoscere Dio, amarlo, servirlo in questa vita e raggiungerlo in paradiso. Bene, se questo è per la richiesta dei beni, come abbiamo detto in precedenza, dobbiamo dire riguardo ai mali, ci sono due sorte, due tipi di mali, i mali del corpo e i mali dello spirito. Siccome lo spirito è la parte più nobile del corpo, così le disgrazie spirituali sono senza confronto le più gravi, le più funeste di quelle corporali. E quindi, indirizzando a Dio questa preghiera, liberaci da ogni male, dobbiamo comprendere che stiamo chiedendo di ottenere la liberazione prima di tutto dai mali dell'anima e secondariamente e subordinatamente a quelli del corpo. Innanzitutto quelli dell'anima. E quali sono i mali dell'anima a cui chiediamo di essere liberati? Beh, il primo e peggiore di questi mali è chiaramente il peccato. Il vero male è il peccato. E San Tommaso d'Aquino arrivava a dire che la malizia del peccato è una malizia, un male in certo senso infinito. Per quale motivo? Perché il peccato va ad offendere il Dio infinito. Mentre se noi mettiamo insieme tutte le miserie, tutte le disgrazie, tutti i mali temporali che possiamo immaginare, le calamità, i dolori, tutti quelli che si sono abbattuti sulla povera umanità dal principio del mondo fino ad oggi e quelli che ci saranno fino alla fine del mondo, bene, mettiamo insieme tutto questo, questi non saranno mai infiniti. Questi qui saranno solo, se li mettiamo sul piatto della bilancia, e sull'altro ci mettiamo un solo peccato, per assurdo dobbiamo dire che la bilancia traboccherà dalla parte del peccato, peserà molto di più il peccato. Perché qualunque male materiale non è niente di fronte al male del peccato. Tanto è vero che tutte le altre disgrazie temporali ed eterne non ne sono altro che la conseguenza. È il peccato che ha spalancato la porta a tutti i mali e li ha fatti piombare sulla terra. Se adesso comprende che cos'è il peccato, vediamo già le conseguenze su quello che è stato il primo peccato delle origini. Tutti i guai che ci troviamo, dover andare dal dottore, dover andare in farmacia, dover andare a scuola oggi, mamma mia, andare a scuola, studiare, libri, verifiche, portare lo zainetto, tutti questi guai che ci saremmo risparmiati, la malattia, tutti i guai che ci saremmo risparmiati se fossimo stati obbedienti a Dio. La malattia, la morte, tutta la sofferenza nella morte, tutto quello che questo, tutti gli acciacchi malanni che ci potrebbero. Conseguenza del peccato. Se noi volessimo guardare proprio queste conseguenze, come l'hanno descritto i santi queste conseguenze, proprio vedere come proprio è vero tutto questo. Quindi tutte le disgrazie temporali ed eterne non sono che la conseguenza, è il peccato che ha spalancato la porta a tutti i mali. Ecco che i santi comprendevano benissimo questa verità e perciò gli spaventava solo nominare la parola peccato. E comprendevano che il peccato è al di sopra di ogni altro male e si trovavano in alternativa o di essere disonorati, imprigionati, uccisi, martirizzati o commettere un peccato. Preferivano il disonore, la prigionia, la morte, il martirio piuttosto che commettere. Padre Pio, 1.000 volte la morte nel fuoco eterno piuttosto che determinarmi il mio più piccolo peccato veniale. Il grande e piccolo San Domenico Savio. Il grande e giovane San Domenico Savio, la morte ma non i peccati. La piccola Giacinta di Fatima, se gli uomini comprendessero che cos'è il peccato, che cos'è l'inferno, non commetterebbero più peccati. Ecco quindi il primo male a cui dobbiamo pregare che il nostro Signore ci liberi. Quando diciamo liberaci dal male, sed libera nos al male. Dobbiamo proprio chiedere questa cosa, questa grazia di essere guariti e liberati da questo. Però, oltre il peccato, ci sono tanti altri mali o tante altre miserie spirituali che possono ed deve entrare in questa domanda. Quali sono i mali spirituali? Beh, tutte quelle pene interiori che ci affliggono l'anima. Tutte quelle pene che possono essere causa di un rallentamento nella via del bene o che ci fanno essere d'inciampo. Pensiamo a tutti gli scoraggiamenti che troviamo durante la nostra vita spirituale, tutte le ansietà, tutti i dubbi, tutti gli scrupoli, tutte le illusioni. Signore, liberaci da tutte queste cose. E sono mali, spirituali che ci lascia il peccato anche dopo il perdono che riceviamo nella contrizione o nell'assoluzione sacramentale. La fianchezza della volontà. La volontà fiacca, lascivia, la difficoltà nel comportarci, nel portarci a operare il bene, quella debolezza e inclinazione a ritornare al male, l'influenza delle cattive abitudini che ci paralizzano e ci spingono fatalmente alle ricadute. Tutti questi sono mali spirituali che dobbiamo continuamente invocare perché dobbiamo essere liberati, non ti sembra, Antonio?
Guarda, Padre Giampiero, stavo quasi per interromperti, proprio perché, insomma, noi abbiamo sempre detto, no, che il male supremo è l'offesa a Dio, e poi abbiamo visto, no, nel Decalogo esistono anche i peccati contro gli uomini, no, contro i nostri fratelli, quindi non rubare, eccetera, eccetera. Ma ci fermiamo in genere quando pensiamo al male, al peccato, ma qui veramente hai fatto una piccola lista che sono, allora, i dubbi, gli scoraggiamenti, le ansietà, le illusioni, insomma, tutti degli altri mali. Ah, io ci metterei anche la tiepidezza, no? Ci metterei anche la tiepidezza per quelli che hanno intrapreso, insomma, che hanno una vita spirituale, no? Un po' più proficiente, più avanzata. La tiepidezza è un male, ma chi se lo ricorda? No. Ecco. È un po' come quando, per esempio, noi andiamo a confessarci E ci dimentichiamo, per esempio, di un altro male che è l'omissione, no? Le omissioni. Quanti di noi magari si ricordano delle omissioni, che pure sono delle macchie che noi ce le portiamo? Insomma, Padre Giampiero, veramente questa ultima parte del Padre Nostro mi sembra che veramente ci dia un attimo, no, delle dritte, dei chiarimenti, no?
Sì, tutte queste cose le abbiamo meditate proprio quando parlavamo del peccato, della natura del peccato, tutte queste cose qua. Quindi tutte queste cose che ci accorgiamo che sono dei mali, chiediamo di essere evitati. Sì, Mosè.
Liberati.
Sì, ecco, sentendo tutti questi elenchi della spesa che avete fatto, ecco, riferiti appunto da questo liberici dal male, no? Liberici dal maligno, penso che, diciamo, è un atto di fiducia questo, no? Poi alla fine, perché nell'opera, diciamo,
Sì.
salvifica, ecco,
Un
proprio
atto
è
di
un atto di
fiducia
fiducia e
e un atto di supplica.
di
Una
supplica, sì.
supplica fiduciosa, sapendo che stiamo un malato, non è perché la lista della spesa sono cose che andiamo a comprare. Queste cose sono le cose che dobbiamo togliere. Forse
Sì,
la lista del
certo.
dottore che dobbiamo dire, guarda,
Sì, certo.
c'è sto guaio, c'è st'altro qui e qui guariscimi tu. È un
Certo.
atto. Vado al dottore e so che è un dottore molto bravo, un primario, un luminare, che so, vado a San Giuseppe Moscati e so che insomma, tra le medicine che mi dà, tra le preghiere che dirà, mo, 9 su 10, se vuole la volontà di Dio, mo, mi fa guarire. Questo è un medico ancora più santo e perfetto, perfettissimo. E di tutte queste cose, di tutti questi mali che lui vuole così, perché vuole santificarmi. Quindi ho dei mali spirituali. Che mi attanaglia, ma chiedete, otterrete, ricordi quei miracoli delle Moraissa, se riuscirò anche a toccare il sonno, sarò guarito. Chi mi ha toccato? Ma tutti ti pigiano così, e tutti lo toccavano materialmente, tutti lo facevano, erano tutti appigiati così. È stato un atto, un tocco di fede, fatto con fede, con quella fiducia di cui dicevi. E con tanta umiltà e con quella certezza che lui può farlo. Tu vuoi, tu puoi. È bellissimo questa differenza che c'è tra il talismano magico, di cui vorrebbero tanti, tanti portatori di false menzogne, di religioni spiritualiste e così. Quello che è la vera fede cristiana. Gesù mi chiede qualcosa anche a me. Dio che ha fatto il mondo senza di te, dice Sant'Agostino, non può fare niente per te senza di te. Quindi vuole quel mio quid, quel mio contributo. Attuale, qui, anche adesso, ne chiede, Signore, tu sai tutto quali sono i miei malanni. Ma vuole anche che io gli chieda, liberami. Era bellissimo, l'esempio che portavamo anche altre volte, di quella preghiera augusta regina del cielo, signore degli angeli. E quando quell'anima santa vede proprio tutto questo intervento degli assalti del nemico, e la Madonna dice: voglio che è giunto il tempo che il Signore voglia che io sia invocato con questo titolo per liberare da questa infestazione. Ma tu che sei tanto buona, gli fa quest'anima santa, non potresti intervenire senza che te lo chiediamo? Fa no, è una condizione posta da Dio che glielo chiediamo. Utilizziamo questa invocazione posta a Dio. E come i santi erano innamorati del Santo Rosario, un'altra ripetizione del Padre Nostro, dell'Ave Maria, della Salutazione Angelica e della preghiera domenicale. Ecco come proprio questo ci deve ricordare questa potenza della preghiera ogni volta che recitiamo questo dono che ci ha fatto il cielo. San Bernardino da Siena parlava di una reliquia che ha toccato il cuore di Dio. Che ha toccato il cuore di Gesù, che è uscito dal cuore di Gesù la preghiera del Padre Nostro. Dice, vuoi una reliquia che ha toccato il cuore di Gesù? Il Padre Nostro è uscito dal suo cuore. Viene questa preghiera che è potentissima ed efficacissima. Nella misura in cui la recito, con quei due ingredienti che ha scelto Mosè, con quella fiducia, con quella perseveranza, con quella fiducia, con quell'umiltà. Proprio per combattere tutte quelle altre malanni, dicevi prima Antonio, e questa tiepidezza. E certamente non sei caldo, non sei freddo, e se fosse meno caldo, meno freddo, sei tiepido, mi fai proprio il voltastomaco. È proprio un brodino
Poi
tiepido.
sai
Sì.
che pensavo, padre Giampiero, scusami. Stavo pensando proprio adesso, no? Quindi, diciamo che noi siamo afflitti, no? Da questa condizione, dopo il peccato originale. E mi è venuta in mente questa cosa qua, no? Se Eva avesse conosciuto, se Eva avesse pregato una specie di Padre nostro, no? Cioè, non saremmo qui in queste condizioni, nel senso che e qui vediamo proprio la differenza, no? Tra Eva e l'Immacolata, no? Tra Eva e Ave Maria, no? Eva non ha innalzato prima di rispondere, ecco, al maligno, non ha innalzato il suo cuore a Dio, non ha detto liberami dal male, capito? Non l'ha detto, gli è sfuggito questa cosa qua. E dopo ci è successo quello che ci è successo, insomma, a tutto il genere umano.
E pensa Adamo, cosa gli è toccato dopo?
Sì,
Anche lui ha
capito?
dimenticato di innalzarsi a Dio, e che guai che ha
Ah,
combinato. E mo cosa gli tocca di penitenza? Mo adesso,
è
quello
così,
adesso
mamma
un
mia.
aiuto per elevarti a Dio, mo diventa un aiuto per portare la croce con Dio.
Ecco qua, sì. Purtroppo è così.
Vedi, il problema è che quando non ci eleviamo a Dio, ma rimaniamo un po' tutto sui nostri, combiniamo solo guai. Ecco questo continuo problema che ci dimentichiamo di ordinare, di riordinare in Dio, di mettere ordine, di mettere da quel caos che il disordine e il peccato porta in sé. Quindi abbiamo detto questi mali dell'anima, questo peccato, tutte queste conseguenze che ci portiamo dietro. E ci sono anche altri due punti che ci rende tutto questo molto soggetti, altri due mali che la nostra natura corrotta ci porta. È un po' anche dopo come eredità di quel peccato originale di cui parlavamo. Una è l'ignoranza e l'altra è la concupiscenza. Abbiamo parlato di Zainetti per andare a scuola, per studiare, fare le verifiche, fare gli esami, per combattere l'ignoranza. Catechismo per combattere l'ignoranza, una non conoscenza. E la concupiscenza, un desiderio attualmente. Un desiderio disordinato, non cerca più la concupiscenza bene, ma una concupiscenza disordinata. Quindi la prima, l'ignoranza ci toglie la giusta visione delle cose e ci impedisce di conoscere i nostri obblighi. E ci impedisce così di valutare il giusto prezzo e gli interessi dell'anima a confronto paragone di quelli del corpo. Sembra che tutto quello che chiede frate corpo e di solito dobbiamo accontentarlo, anzi, guai se non lo accontentiamo subito. E questa è un po' l'educazione che riceviamo. Tutte le esigenze di frate corpo devono essere soddisfatte immediatamente.
Infatti.
Via. Ho bisogno di questo, lo devono portare col Corriere Espresso. Non è ancora, ho chiamato 5 minuti fa, non mi è ancora arrivato. Volevo la pizza, non è ancora arrivato. L'ho telefonato 5 minuti fa. Oh, quando da piccolino andavo in pizzeria, dovevo aspettare un'ora, 2 ore per avere una pizza. Ma qua adesso telefono, metto giù il telefono, dring, il campanello, sono qui da pizza. Mamma mia, come fanno qua? Speedy Gonzales. Tutte le esigenze, adesso tutte le esigenze dobbiamo risolvere immediatamente.
Penso,
Sì, Mosè.
scusi,
Sì,
insomma,
vai, vai. Ho
no, diciamo,
visto la mano alzata.
è pericoloso allora. Diciamo, questa concupiscenza alla fine indebolisce la nostra volontà, perché,
Sì.
diciamo,
Sì.
Perché la volontà appunto di pazientare, di attendere, no? Riferendosi alla pizza. E poi, se così si può dire, diciamo, annebbia l'intelligenza, la oscura, perché effettivamente, diciamo, porta a questa ribellione, no? Favorisce questa ribellione che poi contro la legge divina penso che sia tutto questo progetto di quello là che puzza.
Eh sì, eh sì. E quindi ecco che gli interessi dell'anima non hanno più la priorità su quelli del corpo. Beh, vediamo, il 90-95% non va messo a domenica, perché ha messo di tanto interessi del corpo. Pensa quanta ignoranza, se i giorni sono per te il settimo è consacrato, rendi sacro il giorno del Signore, solo per citare uno dei 10 comandamenti. 95% degli italiani, 96, 94, forse meglio, 95, 94, non consacra abitualmente il giorno del Signore a Dio. Non dà quel giorno per glorificare Dio con un atto di culto esterno. Lo ruba Dio. Padre Pio diceva, quando uno prende la mensa, sei un ladro, hai rubato un giorno che tu devi glorificare Dio. Perché un altro idolo, c'aveva un pallone. C'aveva un altro, c'aveva una racchetta da tennis, una racchetta da sci, dove andare a sciare, un altro c'era l'asciugamano da mettere la stuoia sulla sabbia per fare come lucertole, per abbrustolirsi. Io non avevo proprio quanti idoli, quante esigenze del corpo, adesso un po' di relax, un po' dopo la settimana, fai 4 ore di coda andata, 4 ore di coda ritorno, ancora più inguaiato di quando sei partito. Ma vedi come ci rendiamo schiavi di queste esigenze del corpo a detrimento di quelle che sono le esigenze, le priorità dell'anima. E questo a causa di questa ignoranza che ha annebbiato il giusto ordine. La concupiscenza fa il suo gioco forza, ci toglie dal far del bene quel che vorremmo fare, ci inclina terribilmente a commettere quel male che pure non vorremmo commettere. E come dice San Paolo, vedo in me una legge contraria allo spirito, e la legge della carne vorrebbe fare quello contrario allo spirito, quindi mi vedo fare quello che non vorrei fare. È un combattimento di cui anche i santi hanno dovuto piangere e lottare per poter essere vittoriosi, di cui San Paolo ce ne ricorda ampiamente. E queste qui sono di due un po' quelle infermità che sono tutte collegate a questa natura corrotta, a queste conseguenze, questo peccato originale che ci ha lasciato come triste retaggio e di cui dobbiamo un po' sperimentare questo combattimento. Ecco allora all'ignoranza come combattere a mettere conoscenza, cercate le cose di lassù, non quelle della terra. Penso a San Nicola da Tolentino, grande santo agostiniano, si è fatto proprio santo durante una predica su un messaggio di San Paolo. Non cercate le cose di questa terra, queste qui finiscono. Cercate le cose che hanno valore, quelle eterne. E da quella riflessione è maturato il suo pensiero di volersi farsi santo, di voler cambiare vita. Diceva, tutte le cose di questo mondo passano con tutti i suoi piaceri. E vedi, l'ignoranza mi fa dimenticare questo. E l'ignoranza alle cose di Dio mi fa dimenticare il fine per cui sono qui e su questa terra e sembra che questa sia la mia patria. Siamo in questa stabile dimora e dimentico che ho un'anima immortale da salvare, da santificare. E questo è un po' una conseguenza. E penso che
Padre
siamo un po'.
Giampio,
Sì, Antonio.
scusami, Padre Giampio, se ti interrompo, ma proprio mi è venuto adesso, tu parlavi, no, di ignoranza, che è una delle dei mali, no? Spirituali di cui insomma gran parte di noi è affetta. Ma proprio mi è venuta anche questa riflessione, no? Tu parlavi prima della domenica, no? Giorno del Signore. Allora, per tanti giovani, no? Come inizia la domenica? Scusami se dico queste cose qua, che sembrerebbe, ma Io sono genitore, lo è pure Mosè, tu sei genitore di tanti figli spirituali, diciamo così, no? Delle anime che ti sono state affidate. E la Domenica dei Giovani inizia dopo la mezzanotte del sabato, no? Dove spesso in discoteca, no? Spesso in discoteca. Le prime 3 ore vediamo che i nostri figli spesso li trascorrono in discoteca, altri locali, eccetera. Vengono fuori da lì. Se si salvano dall'incidente, noi li chiamiamo del sabato sera, ma è della domenica mattina, incidente a strada viscida, no? Macchina che 4 morti, è la cronaca, no? Se non ci rimettono la pelle nella domenica mattina, si dorme fino a mezzogiorno, si pranza. E segue il pomeriggio sportivo oppure altre amenità, no? Di questo tipo qui. Come si chiude la domenica? Senza un pensiero a Dio. Senza un pensiero a Dio. Questa è opera del maligno, di quello che dicevamo prima, l'innominabile. È opera sua, guardate, si vede con una chiarezza stentorea, direi, no? Cioè, noi vediamo scritte nel sangue di questi ragazzi la follia della vita di concupiscenza, di ignoranza anche, no? Perché nessuno vorrebbe fare quella fine là, no? Prima causa di morte gli incidenti di questi giovani che al di sotto di 18 anni, prima causa di morte. No? Questo è un qualcosa che. Caro Giampiero, che veramente andrebbe un attimino fatta conoscere, ecco, questa realtà. Non dico solo i giovani, anche gli adulti, però insomma.
Certo, Antonio, condivido, ovviamente è un problema molto serio e molto penoso. E per dare possibilità adesso di dare un'elevazione della mente a Dio, approfittiamo di una piccola pausa, se sei d'accordo, Antonio, e se puoi dare anche
Assolutamente,
la
sì.
cosa, in modo che così possiamo elevare adesso un momento a Dio per farlo per tutti coloro in riparazione, per tutti quelli che durante questa ignoranza ormai che si è radicata omettono di farlo. Grazie Antonio.
Sì, allora ringraziamo naturalmente la nostra suora in regia, alla quale riconsegniamo temporaneamente la linea di questa trasmissione. Seguirà un piccolo intermezzo musicale, nel quale, cari amici, vi ricordiamo, ecco, che c'è la possibilità, oggi siamo proprio nella diretta, di intervenire anche. Ecco, vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825. 444 391, oppure scrivete sul WhatsApp, scrivete le vostre osservazioni. Pensate, no? Abbiamo finito il catechismo. E allora ci lasciamo per un paio di minuti e poi riprendiamo quest'ultima importantissima parte dell'appuntamento col catechismo. Ave Maria. Thank you. Vabbè, Maria cari amici, ecco, ci siamo lasciati qualche minuto fa con questa invocazione finale, no, del Padre nostro, ma liberaci dal male. Abbiamo visto quante sfaccettature ci sono in questa invocazione, quanti sono i mali che manco ce li ricordiamo, che ci possono affliggere. Innanzitutto, appunto, come diceva Padre Giampio e Mosè, dei mali spirituali. E chi li vede questi mali spirituali? Diceva Padre Pio, no? Dice, Signore, fammi vedere i mali che non vedo, insomma i peccati che non vedo, no? Mi sembra che sia così che diceva Padre Pio, che era perfetto, quindi lui stesso diceva al Signore, Signore, fammi vedere quello che non vedo, no? Perché comunque anche quello che non vedo c'è. Quindi è come se tu dici, ah beh. Ho le transaminasi alte, no? E tu mica te ne accorgi, no? Devi andare a farti l'analisi del sangue e ti accorgi che c'è le transaminasi alte. Insomma, Padre Giampiero, veramente questa ultima parte del Padre nostro ci fa riflettere.
Beh, certo, Antonio, ed è anche un'invocazione molto bella, assolvimi dalle colpe che non vedo.
Che non
Perché
vedo, ecco.
quando c'è stato un certo punto Santa Teresa d'Avila, poi Santa Veronica Giuliani, il Signore gli fece vedere il loro grado di perfezione. Non ricordo se era Santa Veronica o fece vedere un grappolo d'uva, quindi segno dell'amore, bene, bene. Poi gli fa uno zoom il Signore e vede un po' di acini, un po' acerbi, altri rosi dei vermi, altri acini guasti, tutte le imperfezioni, i difetti. Quindi quanto c'è da lavorare anche Santa Teresa, gli fa vedere Gesù un cuore, e il cuore di Santa Teresa gli spreme il cuore, esce sangue e comprende che è l'amore di Dio. Quindi vedi un cuore tutto bello, pieno d'amore. Però Gesù spreme, spreme, spreme e esce del pus nauseabondo, i difetti, le imperfezioni. In un cuore trasverberato, stigmatizzato, trasverberato di Santa Teresa, cuore stigmatizzato di Santa Veronica. Cioè, e quindi vediamo proprio, probabilmente, diceva proprio, non sai che il Signore vede le macchie anche negli angeli. Proprio per dire. Quel cartello che scrive San Giovanni Evangelista in paradiso, niente di macchiato entra in paradiso, proprio dobbiamo entrare santi e immacolati al cospetto di Dio. Quindi abbiamo assolutamente proprio bisogno di fare questa invocazione che ci guarisca da tutte queste infermità, liberaci da tutti questi mali, liberaci da tutti questi mali. E quindi dobbiamo ricorrere a Dio, dobbiamo pregarlo di gran cuore di liberarci da tutti questi mali. Ma una domanda. Ma signore, questa domanda l'ascolto o non l'ascolto? Perché io ho già detto 10 Padre nostro, e però c'ho ancora dei mali che mi affliggono. Come la mettiamo? Non sono stato liberato da tutti i mali. Mosè, come la mettiamo? Io ho già detto 10, forse l'altra settimana ne sono arrivati a dirne 100, forse così, e non sono stato liberato da tutti i mali. E il signore non mi ascolta.
Ma diciamo, potrebbe essere interpretato in questo modo. Manca ancora qualche grado di fede e anche di voce.
Ok, ci può stare, ma sai cosa capita ancora di bello? Il Signore potrebbe anche permettere che continuiamo ad essere tentati per nostro vantaggio. Così permette che duri in noi la lotta interna perché abbiamo così occasione di esercitare la virtù e di mostrargli la nostra fedeltà e di moltiplicare i meriti in paradiso. Quindi accumulare e fare un buon fondo di investimento. Se il Signore, io gli chiedo, se liberaci dai mali. Ma se vedo che questi, il Signore ritiene nella sua grande sapienza che questi mi possono far incrementare il budget, gli fondi di investimento celesti, che hanno il tasso, l'aliquota del 100 per 1, 100 volte tanto, della vita eterna. Allora il Signore può permettere ancora che continuo, nonostante che abbia pregato, continuano questi qui ancora a tormentarmi, a infastidirmi. Ma comunque, proprio per l'efficacia della preghiera, chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate, vi sapete, per quell'efficacia di quella preghiera siamo certi, possiamo essere sicuri che il Signore ci ascolterà nel senso che mai ci lascerà mancare quell'aiuto necessario per superare con vittoria le prove a cui sono soggetto. E quindi questa è la certezza, quel quid di bontà che la preghiera ci sta dando. Importantissimo. Signore, sappiamo con sicurezza che anche se non veniamo liberati da tutti i mali, indistintamente, ma tutti questi, il Signore ci ascolta e non lascerà mai mancare quell'aiuto necessario per superare vittoriosamente le nostre inclinazioni viziose e far sì che tutti questi mali dell'anima non ci portino a rovina, a perdizione. Ecco allora l'efficacia preghiera. Ma mi conviene pregare, ma poi dopo, Signore, sì, conviene. Abbondiamo con queste preghiate sempre senza interruzione. Quella massima di Sant'Alfonso che abbiamo citato tante volte: chi prega si salva, chi non prega si danna. E l'affianchiamo a quella che ripeteva Padre Pio, perché la Cleonice dicevi, sì, con Don Attilio, sì, un tempo Padre Pio diceva così, ma adesso dice che la Madonna ha chiuso i rubinetti, e quindi per ottenere più grazie servono ancora più preghiere. Quindi chi molto prega, dice Padre Pio, non pecca mai e certamente si salva. Chi non prega pecca sempre, certamente si danna. Chi prega poco è lì del pericolo del burrone. Quindi non basta solo pregare, bisogna pregare molto e pregare bene. Quindi sappiamo quella certezza che il Signore ci darà anche quegli aiuti. Se non ci toglierà tutti quei mali spirituali che ci affliggono, che ci tormentano, che ci infastidiscono, troveremo anche quegli aiuti. E abbiamo detto prima che c'erano due gradi, due tipi di mali che dobbiamo affrontare. Abbiamo detto quello spirituale. Adesso vediamo un po' gli acciacchi che colpiscono frate corpo, frate asino, e sono i mali del corpo, cioè i mali fisici, tutte le disgrazie materiali, la miseria, le malattie, i dolori, i rovesci di fortuna, le guerre, le carestie, i terremoti, le calamità pubbliche e private che vengono ad amareggiare la nostra esistenza. Quindi possiamo racchiuderli come all'interno della preghiera liberaci dai mali, in questo caso questi mali che colpiscono frate corpo. Ebbene, anche da questi possiamo benissimo pregare Dio che ci liberi, perché anche questi sono compresi in quell'espressione generica liberaci dal male. E il Signore gradisce questa preghiera, dal momento che ce l'ha fatto conoscere tante volte nella Sacra Scrittura. Il patrono, il patriarca Mosè, per il profeta Mosè, per il suo popolo, quando era travagliato da una penosa siccità, arriva la sua preghiera ed è esaudito. Pregano che mancava il pane e arriva la manna, mancava la carne e arrivano le quaglie. Davide prega quando era assediato dai nemici e Dio mostrò di gradire la sua preghiera. Pregò Samuele in tempo di guerra perché il Signore aiutasse contro i nemici, il suo popolo, e il Signore lo ascoltò. Pregò Giuditta nell'atto di partire verso la tenda di Oloferne, raccomandando anche i cittadini di Betulia che stavano per essere assediati e catturati, e Dio benedisse l'impresa. E ha pregato nostro Signore. Proprio perché praticamente la sera, tutta la notte passata in preghiera, quando era ancora mattina presto, in preghiera, quando si trova nell'orto del Getsemani, che allontanasse da lui il calice della passione, e il padre che gli manda un angelo dal cielo per confortare le sue agonie. Quindi non è solo lecito ma anche salutare il pregare Dio che ci liberi anche dai mali temporali e aver presente di ottenere da Lui, che amorosissimo Padre, la preservazione dalla lunga scala di dolori, di sventure che rendono così amare questa valle di lacrime. Anche qui però, è come accennavamo un po' prima, La domanda non deve essere fatta in forma assoluta, ma condizionatamente, viene detto dagli autori spirituali. Cosa vuol dire? Siccome anche le disgrazie di questa vita possono essere una permissione di Dio per maggior profitto dell'anima nostra, così quando lo preghiamo che ce ne liberi, dobbiamo sempre farlo con questa condizione, che ciò non vada a detrimento allo spirito, ciò che non comprometta la salute eterna dell'anima. Il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Signore, se è possibile, passi da me questo calice, e dopo aggiunse anche, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Non so se ti ricordi, Mosè, quella preghiera che aveva fatto quando Giovanni Bardazzi, Giovanni da Prato, andava da Padre Pio, e Padre Pio dice, sì, sai, c'è una preghiera che ho fatto alla Madonna e non mi ha ascoltato, da tanti anni che sto pregando la Madonna di Pompei per una grazia e non me la sta facendo, faccia pregare anche i suoi figli spirituali. Cioè, padre, se mi dite così, e voi che pregate da tanti anni così, mo messo, non mi metto neanche a pregare. Ma a un certo punto dice, qui arriva il bello, dice, ma padre, dice, ma che preghiera state facendo alla Madonna che non vi ha esaudito? Beh, sai, figlio mio, sto pregando che la Madonna venga subito a portarmi via, che finisca questa. Ma padre, vi sembra questa una preghiera da fare? Ma mai poi mai io pregherò per questa vostra intenzione, adesso che lo so così, e scoraggiò con tutti gli altri figli spirituali. Ma guardate che Padre Pio sta chiedendo questo qui quando vi dice di dire la novena Madonna di Pompei. Ah sì, ah no, la dico mica più allora. Se
Sì.
questa è utilità, te la concedo, se non è utilità non te la concedo. E non è, se devi faticare ancora, Padre Pio, su questa
Quindi,
terra.
se non l'ha concessa Padre Pio, noi insomma possiamo.
Sì, quindi dice, è un po' scoraggiato, dice, ma come? Giovanni da Prato, Giovanni Barrazzi, dice, ma come? Padre Pio sta pregando da tanti anni una e la Madonna esaudisce, ma prende un dubbio, un santo dubbio, dice, ma padre, ma qual è l'intenzione che state, pregate per la mia intenzione, ma qual è la vostra intenzione? È che mi porti via subito in... Ah, questo non pregherò certamente per questa intenzione, così visto. Certamente. Non sempre le nostre intenzioni che preghiamo sono quelle del cielo. Qui un altro ingrediente che dobbiamo mettere in preventivo quando invochiamo, sia fatta la tua volontà. Tante volte prego che sia fatta la mia di volontà, anche a discapito della volontà di Dio. E questo, chiaramente, il Signore che mi vuole bene, vuole il mio bene, chiaramente non me la concede. E questo è un punto molto, molto importante. Quindi comprendiamo che anche se ho pregato, Signore, liberaci dal male, c'ho male di questo tipo qui, o questi altri mali, o queste altre prove, o queste altre tribolazioni, queste altre persecuzioni, queste altre così, il Signore potrebbe anche lasciarmele, potrebbe anche togliermi, ma potrebbe anche lasciarmi se vede che in qua può esserci un bene, un merito, un profitto che posso ottenere. Fin qua penso siamo tutti d'accordo, vero Antonio?
Ma sì, assolutamente, no? Mi ricordavo sia di San Massimo, diceva al fratello o il contrario, no? Ti auguro che muori presto, così, no? Cioè, praticamente i santi, no? Quando sono santi, vedono la vita appunto in questa maniera qua, per cui come San Paolo, no? Per me vivere è Cristo e morire è un guadagno, no?
Eh
Oh,
certo.
però sai che volevo dirti, non ho interrotto, però mi sono ricordato di una cosa quando parlavi dei mali anche fisici, no? Vorrei ecco, mettervi a parte anche di questo ricordo. Allora, vabbè, a me è capitato di insegnare matematica, no? E ci sta un grande matematico che è Blaise Pascal, no? Ognuno lo conosce per vari, è anche lui che ha inventato questa teoria dei giochi, insomma, per capire anche i giochi d'azzardo, diciamo pure che lui era un giansenista, cioè non è che stava molto bene spiritualmente, però un giorno aveva un grande mal di denti, no? E allora cosa fare? Si mise, penso, a pregare e scoprì, ecco, durante questo mal di denti, scoprì quella che noi chiamiamo la spirale logaritmica, cioè è una figura geometrica che parte dal finito, cioè da un punto, e si allarga sempre di più senza fine. quindi senza un limite, è un po' il simbolo dell'animo umano che parte dal finito e si innalza verso Dio, no? Ecco, lui scoprì la spirale dell'uovo e gli passò il mal di denti, cioè praticamente chiedendo a Dio, facendo anche questa meditazione, ecco, sulla curva matematica che però rifletteva, posso dire, questa condizione nostra che dal finito aspiriamo, ecco, all'infinito, e gli passò il mal di denti, quindi Blaise Pascal ebbe la risoluzione di un male fisico, ecco, proprio attraverso la preghiera, la meditazione.
Che bel episodio questo qui di Blaise Pascal, Antonio, con la matematica di sollevarti alle cose di Dio. È proprio, matematica è una delle scienze che più ci avvicina dopo veramente alla meditazione. Per cosa? Dopo incoraggiamo anche tutti quelli che invece a Blaise Pascal spassato i mal di denti, tutti quelli che viene mal di testa per imparare le tabelline, le formule dopo
Il contrario.
goniometriche, geometriche, così, così.
Sì, mi beccano loro il mal di
Pensa
testa.
a Blaise Pascal che gli è passato i mal di denti, sì, ma a me è venuto mal di testa, ma tutto mi fa tutte queste cose qua.
Vabbè, ma poi dopo lui gli è andato in soccorso, no? Perché se non sbaglio lui è quello che ha inventato la prima calcolatrice, per cui...
La prima calcolatrice, sì, esattissimo, bravo,
Benissimo,
sì.
benissimo. Allora vedi come ci
Gli è
vieni
andato
in
in
aiuto
soccorso.
anche in queste.
La Pascalina, sì, la prima calcolatrice.
Ah, bene, bene. Allora adesso devo vedere con quali disposizioni devo pregare e devo domandare di essere liberato dai mali a nostro Signore quando prego il Padre nostro. Innanzitutto, prima ci ha dato quell'ingrediente Mosè, quella fiducia. Possiamo chiamarlo quell'abbandono alla volontà di Dio, quell'uniformità alla volontà di Dio. Ecco l'unico sentimento che deve sempre accompagnare questa preghiera, un totale abbandono alla volontà di Dio. Quindi tutte le preghiere che facciamo a Dio devono essere sempre sorrette da che cosa? Da una totale rassegnazione a quelle che sono le disposizioni sapienti e sublimi della Divina Provvidenza. In modo speciale questa invocazione, perché? Per il semplice motivo che noi, con la nostra vista corta, miope, annebbiata, più delle volte non sappiamo discernere il bene dal male. Crediamo cioè un bene per noi quello che è male, e viceversa crediamo male quello che è bene. Semplice, quando si è piccolini uno deve mangiare solo caramelle e cioccolatini, e dopo si accorge che un male gli fa cadere tutti i denti, un gran mal di fegato quando sarà grande. Però per il bimbo il suo bene sarebbe mangiare tutti i giorni cioccolatini, patatine fritte, chips, così, invece la pasta asciutta o folla verdura, gli spinaci, tutte cose che rifiuterebbe. E invece si accorge quello che non ci accorgiamo qual è il nostro bene, tanto di più per la vita spirituale. Abbiamo proprio la vista da rospetti, un po' annebbiata dal fango. E sappiamo mal discernere il vero bene dal male, e quindi a volte scambiamo il bene per il male per un bene. E se noi consideriamo tipo le afflizioni, l'aridità di spirito, le tentazioni, le miserie, le infermità fisiche, a noi sembrano veri mali. Invece possono avere per noi ragione di bene. Se queste le sopportiamo pazientemente, se ce ne serviamo a scontare le nostre colpe e a crescere i nostri meriti. Bene, tutte queste, attraverso la passione di Gesù Cristo, ciò che ci sembrava sbagliato ci diventa buono e realizza un miracolo. Ecco che la conversione di San Francesco, ciò che prima mi sembrava amaro mi è tramutato in dolce. E prima mi sembrava qualcosa di gravoso. Adesso vedo che è qualcosa che mi fa bene spiritualmente, mi fa bene nella mia vita. Viceversa, abbiamo detto che scambiamo il bene per il male per il bene, potremmo pensare che la ricchezza, gli onori, la salute, la stima, possiamo crederli come dei beni assoluti. Il mondo li chiama dei beni. Il portafoglio pieno, la pancia piena, bella macchina, una bella casa. i bei passatempi, sono cose che alla natura umana sembra un bene. E sappiamo che però se li usiamo male, ci allontanano da Dio. E se ci allontanano da Dio, sappiamo che è un male. E se mi aiutano a fomentare, a crescere, a stimolare i vizi, diventa un detrimento alla mia anima. E ecco allora cosa dice il salmista: chi può vedere, scrutare i disegni di Dio, e come lui sceglie anche di permetterci di affrontare le tribolazioni. Sappiamo che il nostro Signore tante volte fa con un medico con un ammalato, ha bisogno di un'operazione dolorosa. Mamma mia, questo medico è severo, è cattivissimo, mi vuole amputare un piede. Lo so, se no perdi la vita, sto andando in cancrena, quindi questo è necessario. Quindi è un benefattore invece, perché mi sta salvando la vita. Sto perdendo un pezzo che ormai è cancrinoso, ormai è marcio, per salvare la vita e salvare la vita eterna. Quindi ecco, un buon medico che ha bisogno di un'operazione dolorosa, l'amputazione di una gamba, di un braccio. E il medico conosce perfettamente il dolore che l'infermo ne dovrà soffrire, la deformità di un corpo mutilato, ma poiché l'amputazione è necessaria a salvare l'individuo, la compie coraggiosamente con ogni cura. Quindi il Signore vede che i suoi figli sono infermi spiritualmente, vede che questi figli sono tiranneggiati da malvagie, cattive inclinazioni. Vede abitudini cattive, li vuole guarire. A chi manda loro un'infermità, a chi manda una persecuzione, una lite, una calunnia, un fallimento. Bene, noi gridiamo: Signore, liberaci da questi mali. Ma Dio non ci ascolta perché vuole risanarci dai nostri mali gravi che possono darci la morte eterna. Quindi, quanti devono da un rovescio di fortuna, da una malattia, da una calunniosa insinuazione che gli danneggiò il ritorno della fede a Dio. È una grande palestra di virtù il dolore. Molti non si sarebbero mai più ricordati dell'anima e dell'eternità di Dio se la povertà, la disgrazia e l'infermità non avessero fatto riaprire gli occhi. Il figliol prodigo, solo dopo che vide lacero, abbandonato, affamato, privo di tutti i beni, desiderando di sfamarsi delle carrube date ai porci, ripensò alla casa paterna e prese la risoluzione di tornare fra le braccia del Padre misericordioso. Quindi dobbiamo chiedere al Signore che ci liberi dal male, e più che mai è necessario che ci rimettiamo interamente a Lui, perché solo Lui conosce quello che ci può giovare e ciò che ci può nuocere. Ed è certo che Egli non può volere che il nostro bene. In altri termini, dobbiamo dire: chiedere che ci liberi bensì dal male, ma dal vero nostro male, da quello che cioè che egli nella sua sapienza conosce essere per noi un male. Ecco l'abbandono, la rassegnazione perfetta ai divini voleri di Dio. Ed è qui che troviamo tutta quella pace, quella serenità invidiabile che ammiriamo nei santi. Tanto è il bene che mi aspetto, dice San Francesco, che ogni pena mi diletto. Sta qui e non altrove la gioia intima, la santa letizia. E non posso resistere alla tentazione di quello che diceva San Francesco a Frate Leone nel suo viaggio. E Frate Leone, scrivi che cos'è la perfetta letizia. E incomincia a dire: non è che tutti si sono convertiti, tutti che sono entrati nell'ordine, tutti che sono diventati. No, no, la perfetta letizia. Quando torniamo da un giorno, una notte d'inverno, vento freddo, pioggia, il vento si è formato dei ghiaccioli in fondo al lembo che ci percuotono le gambe fino a farci uscire il sangue. Arriviamo in convento, bussiamo, e chi è? Sono frate Francesco, facci entrare. No, no, non c'è posto per te. Ah, io ribusso ancora, dai, per carità, facci entrare. Bene, questo uscirà e dirà: non c'è posto per voi, con un bel bastone nocchioruto. C'è un frate, un fratello, un frate che conobbi, era spaventato dal bastone nocchioruto, e ci passerà nodo per nodo. Se noi avremo tanta pazienza, dico, scrivi, fratellone, questa è perfetta letizia. È chiaramente diversa. da quella che il mondo comprende, ma è quella che i santi hanno saputo abbracciare, è un po' quella vita di grazia, di gioia, che ci fa trovare anche nelle afflizioni, anche nelle prove, il seguire Cristo, la seguire a Cristo, la volontà di Dio, e ci fa trovare un'immensa gioia di essere conformati. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e l'Immacolata vive in me, la vita di Cristo. Ecco allora un po' questa tappa che un po' ci fa giungere in questa preghiera del Padre nostro, e con l'Amen finale che ci dice, che ci fa dire così è, così sia, tutto ciò che è contenuto in questa preghiera ci insegna tutto quello che Dio vuole darci nella sua bontà, che noi dobbiamo chiederci come figli. È un po' questo, un po' quello che ci porta un po' a conclusione. E se sei d'accordo, Antonio, terminiamo anche
Sì,
questa puntata con la benedizione finale. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io t'ami sempre più. Sì,
Dolce cuore di Maria. Concludiamo
la salvezza dell'anima mia.
qui anche un po' la parte del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ritrovarci prossimamente con un altro appuntamento. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Da parte di Antonio, Mosè e Fra Giampio, Ave Maria a tutti. Ave Maria, Ave Maria.